Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori, ecco c'è una nuova edizione del Voce giornale. Nonostante qualcuno si sia messo di traverso bucando due gomme dell'auto dei volontari impegnata sulle strade di Montisola per trasportare gli anziani a Siviano, le vaccinazioni sull'isola del Lago di Iseo sabato hanno visto l'adesione di oltre 300 over 70. L'atto vandalico ha amareggiato i volontari che però hanno deciso di passare oltre per il bene della comunità. In accordo con l'ASST, l'amministrazione di Fiorello Turla è riuscita ad organizzarsi anche per le terze dosi sull'isola, così come aveva fatto con il primo ciclo vaccinale. L'inoculazione ai non trasportabili, una quarantina, è avvenuta a domicilio in collaborazione con i medici di base e due infermiere di ASST. Al contempo, presso il palazzetto dello sport di Siviano, allestito con Areu e i volontari del 118, si sono recati, secondo un preciso programma, 320 over 70 fino ai nati nel 1951. Per tutti il vaccino era Moderna, 4 le linee predisposte, con a disposizione 6 infermiere e 6 medici. Nel frattempo la SST Franciacorta ha annunciato che domani, lunedì, aprirà l'hub di Iseo. Vincenzo Arrigo venne ucciso a Esine con una roncola dall'amico e coinquilino 54enne Bettino Puritani. Era la notte tra l'1 e il 2 giugno 2020, un omicidio consumatosi in un contesto di profondo degrado e con una dinamica che è stata al centro di osservazioni e valutazioni da parte dell'avvocato Michela Borra, legale di Puritani, che ha seguito il processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello in videoconferenza dal carcere venerdì. L'avvocato ha chiesto in principio la legittima difesa anche putativa, in subordine l'eccesso colposo di legittima difesa, eventualmente putativo, il preterintenzionale e infine il minimo della pena. Bettino Puritani nel corso del processo d'appello non ha lasciato dichiarazioni. La corte è rimasta in camera di consiglio più di 2 ore. Il procedimento si è concluso con l'accoglimento della conferma della condanna a 10 anni per omicidio volontario al termine del processo in secondo grado, celebrato con rito abbreviato. La corte d'assise d'appello ha concesso tutte le attenuanti possibili all'omicida, tenuto conto anche del fatto che il primo a impugnare la roncola fu la vittima. Le motivazioni della sentenza dovranno essere depositate entro 90 giorni. A 5 anni dall'incidente avvenuto sulla linea Brescia-Iseo-Edolo a Rodengo-Saiano, nel quale morì il 34enne di Iseo Nicola Franchini, l'accertamento processuale deve slittare ancora. Secondo il sostituto procuratore Pappalardo, devono rispondere dell'omicidio colposo dell'operaio morto il 22 ottobre 2016 Antonio Verro e Marco Barra Caracciolo, rispettivamente consigliere delegato e direttore generale di Ferrovie Nord, oltre al macchinista Francesco Fusari e all'operaio Sperandio Barcellini. I quattro sono responsabili a vario titolo dello schianto della motrice, a bordo della quale vi erano la vittima e Fusaro, contro un carro pianale. In particolare era in corso lo spostamento di un convoglio composto da un carro carico di traversine binari e da una motrice. Il carro venne sganciato, la motrice si portò più avanti, si mise però in movimento anche il carro, schiantandosi contro la motrice. Nicola Franchini rimase ucciso in seguito al violento urto. Davanti al GUP sono comparsi 2 operatori. Sperandio Barcellini ha chiesto di patteggiare 1 anno e 8 mesi di reclusione pena sospesa. Il PM Pappalardo ha dato il proprio assenso. Il sostituto ha chiesto il processo per Fusari, Verro e Barra Caracciolo. Il GUP Gaia Sorrentino ha rimandato accusa e difesa al prossimo 11 febbraio per la discussione e le prime decisioni. Incendio canna fumaria a Stadolina di Vione verso le 19 di venerdì, interessata dal fuoco un'abitazione singola con tetto in legno. Il pronto intervento dei vigili del fuoco volontari di Vezza d'Oglio ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. L'incendio è stato domato, il camino è stato messo in sicurezza. L'operazione dei pompieri giunti sul posto con 2 mezzi è durata circa 2 ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Giovedì 9 dicembre al Quirinale, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli stakeholder della montagna. Durante la celebrazione sono intervenuti tra gli altri l'Onorevole Maria Stella Gelmini e Ku Dong-yu, Direttore Generale della FAO. In questa importante occasione una studentessa del Polo Unimonte di Jedolo, sede distaccata dell'Università degli Studi di Milano, ha raccontato la sua esperienza universitaria e ha presentato il MEIM, Mountain Education and Innovation Manifesto. Magda Ciullo, questo è il suo nome, studentessa del corso di laurea in valorizzazione e tutela dell'ambiente nel territorio montano dell'Università degli Studi di Milano, che si svolge presso il Polo Edolese, ha raccontato l'unicità e gli aspetti salienti del suo percorso universitario. Solo vivendo sulla dimensione territoriale locale è utile per la didattica, ma anche per l'acquisizione della consapevolezza delle peculiarità e dei bisogni prioritari dei contesti montani da valorizzare. Solo vivendo in questo contesto si comprendono appieno, ha affermato Magda Ciullo, che inoltre ha avuto modo di presentare ai suoi illustri interlocutori il MEIM, lanciato ufficialmente in occasione della settimana dedicata a clima e di biodiversità che si è tenuta all'inizio di ottobre 2021 a Expo 2020 Dubai, redatto da più di 100 ragazzi provenienti da 28 paesi del mondo. Prosegue la battaglia della comunità montana contro il panace di Mantegazza, pianta caucasica infestante e pericolosa anche per l'uomo. Solo il contatto con ogni parte della pianta provoca infatti gravi lesioni alla pelle, soprattutto in presenza della luce solare diretta. Nei mesi scorsi è stato costituito un gruppo di lavoro che vede in azione comunità montana, Parco della Damello, Guardie Ecologiche e Volontari e GEV. Nel frattempo è stato chiesto ai cittadini di segnalare la presenza della pianta tramite mail. Agli uffici di Breno sono arrivate più di 100 segnalazioni che hanno dimostrato l'alta sensibilità della popolazione verso la problematica. Dal mese di maggio 2021 è iniziata la campagna di bonifica delle località dove la specie è stata segnalata. Ne sono stati estirpati più di 400 esemplari. In particolare un caso limite era quello del giardino di una villa di via Roma Edolo, dove è stata segnalata una considerevole presenza dell'infestante. Per la bonifica è intervenuto il consorzio forestale dell'Alta Valle, che ha privato gli arbusti dell'infiorescenza per evitare la dispersione dei semi, consentendo di contenerne l'espansione. Il prossimo anno sarà effettuato un monitoraggio da parte dei tecnici per estirpare eventuali nuovi sgraditi germogli. Appena si individuano le piante, devono tempestivamente essere private dell'infiorescenza, anche in un momento successivo estirpate, ha spiegato il botanico Enzo Bona, referente per l'attività botanica del Parco Adamello. Il gruppo di lavoro vuole portare avanti una proposta di sensibilizzazione sia per gli enti che per le figure coinvolte, in modo da renderle edotte e operative sul problema. Il tutto anche attraverso una giornata divulgativa avente come destinatari i comuni, i consorzi forestali, i carabinieri forestali, le GEV, la polizia provinciale. Buone notizie dalla Polisportiva Disabili di Valle Camonica, che vede alcuni suoi atleti impegnati nelle gare di sci ad alti livelli. Giuseppe Romele ha terminato la sua esperienza in Canada in Coppa del Mondo con un terzo posto nella gara sprint alle spalle del canadese Cameron e del russo Golubkov. Due ori e un bronzo, il bilancio dell'atleta della Polisportiva, che ha gareggiato con atleti provenienti da tutte le più importanti nazioni del mondo paralimpico dello sci nordico, ad esclusione degli atleti ucraini e cinesi. Positiva anche l'esperienza di Cristian Toninelli nella categoria standing. Nelle gare disputate, l'atleta della Polisportiva ha colto un 15° posto nella short, un 12° posto nella middle e un 15° posto nelle eliminatorie della sprint. Anche Toninelli si è confrontato con i migliori atleti al mondo. I due sono tornati ora in Italia, continueranno gli allenamenti in attesa dei campionati mondiali in Finlandia. Nello sci alpino si sono disputati negli ultimi due giorni due supergiganti di Coppa del Mondo in Austria. Risultati di due atleti della Polisportiva Disabili, Federico Pellizzari e Davide Bendotti. Il primo è giunto 11° nella prima gara, 12° nella seconda. Bendotti 20° nella prima gara, 23° nella seconda. Hanno pagato una specialità troppo impegnativa e gli scarsi allenamenti specifici. Successivamente si è disputato uno slalom gigante, durante il quale Bendotti è saltato nella prima manche, mentre Federico Pellizzari ha ottenuto un sesto posto, rimontando di ben tre posizioni nella seconda manche. Ora i due atleti della Polisportiva sono attesi dalle gare di Coppa del Mondo di sci alpino a St. Moritz. Il grande presepio meccanico di Gino Vanoli quest'anno è approdato a Borno, allestito all'interno della chiesetta di San Fiorino. Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia e alle restrizioni natalizie, il meticoloso artista di Malegno ha potuto rimettersi al lavoro e negli ultimi due mesi si è dato da fare per montare tutto il necessario sul luogo dell'esposizione. Vanoli ha fatto della sua passione un'occupazione che lo impegna ormai 365 giorni l'anno per realizzare le scene, pensare sempre a nuove animazioni che via via si sono aggiunte nel corso dei 50 anni di vita della sua opera. Nel lavoro per allestire la chiesetta l'artista è stato aiutato dagli alpini, dalla Pro Loco e dai volontari di Borno, con il supporto di parrocchia e amministrazione comunale, finché il giorno dell'Immacolata, sotto la neve che scendeva, effetto speciale gratuito, il presepio è stato inaugurato ufficialmente con i suoi oltre 30 metri quadri di estensione e la presenza di 200 tra personaggi e scene animate che si scoprono pian piano osservandolo con pazienza. L'allestimento conta più di 180 movimenti meccanici ed è animato da luci e suoni. È visitabile fino al 23 gennaio. Gli orari prevedono l'apertura della chiesetta di San Fiorino per ammirarlo dalle 14 alle 18, nei feriali, nei festivi dalle 10 alle 18. Per informazioni c'è il numero 333-1575-765. Le segnalazioni che riguardano la viabilità: proseguono i lavori a Boario Terme per la realizzazione della cosiddetta rotonda del Castellino. Lo svincolo a chilometro 58,7 in direzione di via Valeriana e della zona artigianale è chiuso fino al 31 marzo 2022. Le auto devono percorrere il percorso alternativo lungo la viabilità urbana con diramazione dalla rotatoria al chilometro 58,1 della statale nei pressi di via San Martino. A capo di ponte, al fine di svolgere lavori sulla rete fognaria, il passaggio a livello nei pressi del bivio tra via Nazionale e via Limite è chiuso al traffico fino al 6 gennaio prossimo. A Cerveno, posa della fibra ottica fino al 31 dicembre, senso unico alternato o chiusura momentanea di diverse vie del paese. Il meteo: cielo sereno o poco nuvoloso domenica, precipitazioni assenti, temperature stazionarie o in calo con minime tra meno 4 e meno 1 grado e massime tra 6 e 9 gradi, zero termico a 2400 metri, venti deboli. Come ogni settimana, in collaborazione con ASST di Valle Camonica, vi aggiorniamo sul numero di nuovi nati all'ospedale di Esine. Nella settimana dal 4 all'11 dicembre sono venuti alla luce 15 bambini, per la precisione 6 maschietti e 9 femminucce. Un grande benvenuto a tutti loro e congratulazioni alle loro famiglie. Per i necrologi, funerali ad Arfo Boario Terme alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria di Giovan Maria Respini, 86 anni, a Cogno alle 15 nella parrocchiale, i funerali di Fulvio Moscardi in Sanga di 49 anni. In questo 12 dicembre la chiesa festeggia la Beata Maria Vergine di Guadalupe, Santa Bertoara, Santa Israele di Dorat, San Finiano, San Diogeniano. A chi festeggia l'onomastico oggi, i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per averci seguito, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.